Penso ormai ci conosciamo, più o meno la maggioranza. Ce la metterò tutta, fratelli, per parlare italiano. Se c'è qualcuno che parla spagnolo, le chiedete a lui, se no lo Spirito Santo sicuramente vi rivelerà. Sono stato molto benedetto, salute della mia famiglia, che oggi non sono qui insieme a me, però ci raggiungeranno dopo. Sono stato molto benedetto di le preghiere che ho sentito. Che silenzio! E pregavo anche al Signore. Oggi, Signore, ci tengo, Signore, particolarmente a non dire ai fratelli, dille quello accanto a te, durante la predicazione. Quindi se eventualmente dico, dille quello accanto a te, perdonatemi, fratelli, però è più forte di me. E scuola latina, fratelli, ci allevano così, quindi... Ma poi il Signore piano piano fa dei cambiamenti nella nostra vita, vero? E così, parlando dei cambiamenti, il Signore ha fatto un cambiamento stamattina. Mia moglie mi ha portato qui alle 9:15, mi ha lasciato lì nella fermata dell'autobus e mentre ero lì ho detto al Signore, ottimizziamo il tempo, ho tirato fuori il cellulare, ho messo YouTube, c'era una lode che mi piace molto e mi sono messo di ascoltarla e riflettere un pochino. E a un certo punto comincio a sentire certe cose di cambiamento di messaggio dell'ultimo momento, fratelli. Avevo portato la chiavetta, gli slide, parole in greco e tutto, però mi sa che devo condividere con voi un'altra cosa. A un certo momento passa una signora e mi tocca, e la guardo e dice, sì. Sa che ore sono? Mi fa la signora. No, sì, un momento, 9:45, mio Dio, è l'ora di entrare in chiesa. E quando arrivo qui guardo il cancello, orari del culto, 9:30, mi voleva venire un colpo, fratelli. Arrivo alle 9:15, sono arrivato anche in anticipo, ho detto puntuale, e risulta che quando entro in chiesa sono in ritardo. No, ma grazie a Dio iniziamo alle 10, quindi ce l'abbiamo fatta tranquillamente. Quindi voglio condividere con voi la parola del Signore. È bello iniziare così, vero? Con un sorriso. Ho iniziato anche così stamattina, ho ricevuto un messaggio di mia madre su WhatsApp, bendito WhatsApp, vero fratelli? Di molta benedizione, nella maggioranza dei casi, non sempre, però nella maggioranza dei casi. Mi manda un video mia madre, vedo tante signore qui che mi possono ricordare a mia madre, cristiana, seguace di Gesù di tutta la vita, e mi manda un video dove c'è scritto differenza tra la musica cristiana di prima, molto prima, e quella di adesso, no? E si vedono con immagini molto buffe dove la musica che piaceva a lei, ovviamente, che era una musica molto diversa con quella di ora, no? Un pochino più movimentata, ma mi ha fatto ridere proprio. Voglio condividere la parola con voi nel libro degli Atti. Sì, nel libro degli Atti, il capitolo 6, mi sembra, ora lo cerchiamo insieme. Vi dà l'esempio, bravo, il vostro responsabile di comunità, Gianluca, l'ho visto suonare la batteria, ora lo vedo suonare il basso, dopo che deve presiedere, deve predicare, deve condurre il culto, dille quello accanto a te, oh mio Dio, l'ho detto. Ti devi dare una mossa, non possono fare tutto loro, una volta qua, una volta di là. Ora, sapete una cosa, lo avete trovato? Atti capitolo 6? Sì, siete bravi, prima di me l'avete trovato, prima del predicatore, bravi. Mentre guardavo questa batteria mi sono ricordato della testimonianza di una persona diversi anni fa. Questa persona era in una comunità dove avevano problemi con i vicini per il rumore, non lo so se è questo il caso, ma non mi sembra perché non vedo vicini, ma questi avevano dei problemi con i vicini, no? Non avevano la batteria in comunità, e questo, possiamo dire, il ragazzo aveva 30-32 anni, mi sembra, sente da parte del Signore che deve iniziare a imparare a suonare la batteria, fratelli. E tutti, ma questo è pazzo, ma che tanto, primo luogo non c'è la batteria, numero due non te lo fanno fare perché c'è questa vicina, no, che le faceva anche le denunce alla chiesa, le faceva, quindi te lo puoi dire, ma lui era convinto, questa persona era convinto che Dio le aveva detto che doveva darsi da fare per imparare a suonare la batteria. Questo qua si è comprato pure la batteria elettrica per imparare. Ma la cosa curiosa è che questa persona aveva 30 anni, o 32, insomma, più di 30 anni. E non è che voglio dire che quelli che hanno più di 30 anni sono vecchi, però è più difficile imparare a un ragazzo di 15 anni, no? Che sono una spugna, o di 10 anni per imparare le cose. La cosa bella è che questo ragazzo ce l'ha fatta, ha imparato a suonare la batteria, e poi sapete che cosa è successo? Li hanno cacciato via da quel posto alla chiesa perché non si hanno fatto risolvere il problema e hanno preso un altro luogo in affitto. E sapete che cosa hanno preso lì? La batteria. E lui lì suonava la batteria ovviamente scatenata. Però è una testimonianza molto bella. In questo caso non avete problema per rumori, vero? Quindi non importa, non hai scuse se hai 30 anni o 25 anni, la batteria ti aspetta. La batteria ti aspetta, datti da fare, inizia a imparare. Stavi aspettando che il Signore ti dicesse, che ti chiamasse a servirlo, oggi stamani ti ha chiamato e ti dice, vieni, servimi, c'è la batteria che ti aspetta, qualcuno la deve suonare, quello è il basso? Qualcuno deve suonare il basso, fratelli, qualcuno, lui deve occuparsene di altre cose. Amen. Ok. Voglio condividere la parola del Signore nel libro degli Atti, sapete, sempre parlando di uomini di Dio, come quelli che avete qui in comunità. E c'è uno molto particolare, voglio partire da qui, perché quando parliamo di questo desiderio, di questa voglia, di questo, no? Per il Vangelo, ieri c'è stata una marcia a Firenze, una folla di gente, e lo posso dire tranquillamente, che bello dire. Nella Bibbia sentiamo, no, quando c'era Gesù, questa parola, c'era una folla di gente, no, in Luca 5 c'è scritto, c'era una folla di gente che si stringeva per udire la parola di Dio, no? E ieri c'era questa folla a Firenze. Questa folla di gente, una marcia per Gesù. E è molto bello nelle strade di una città vedere migliaia di persone, centinaia di persone che hanno scritto sì, Gesù, ti amo, qualcosa. Comunque c'era scritto qui Gesù. È una marcia, è molto bello questo, veramente, vedere in questo periodo questa manifestazione. Ma noi marciamo, noi si marcia tutti i giorni per Gesù, amen, come viviamo la nostra vita. Ma c'è questo uomo molto particolare, vi ricordate di Stefano? Il diacono Stefano, il primo martire nel libro degli Atti, e c'è scritto che c'è stato il primo martire che è stato disposto a morire per il Vangelo. E quando poi pregheremo per la salute della sorella, poi quando leggiamo, quando leggo queste cose, questi passi, un uomo che è disposto a morire, questi erano talmente convinti, persuasi di quello che facevano, del predicare il Vangelo, dell'avanzamento del Vangelo, della Chiesa, che erano disposti anche a morire. E quando vengo a conoscenza, forse non sono l'unico, quando leggi queste cose nella parola di Dio, viene subito in mente e dire, ti senti così piccolo, e guardiamo su e diciamo, Signore, scalda il mio cuore così. Potete dirlo con me, per favore? Signore, scalda il mio cuore. E se hai già un cuore caldo, dile, riscaldalo ancora, Signore. Solo che ho sentito solo due o tre, possiamo dirlo tutti insieme al conto di tre, Signore riscalda, intanto non abbiamo problemi di rumori qui, vero? Possiamo dirlo tutti insieme al conto di tre, diremo questo, Signore riscalda, calmi al conto di tre, seguite le indicazioni che vi danno per favore, al conto di tre diremo tutti, Signore riscalda il mio cuore, va bene? Uno, due, tre. E questo arriva al cielo Che profumo bello, bene. Lui era uno di questi, Stefano era uno di questi uomini che sicuramente aveva un cuore molto, molto, ma ci tengo a dire molto caldo per il Signore, che è stato disposto a morire per il Vangelo. Gloria a Dio per questo. E sapete una cosa che dice nel versetto 55 del capitolo 7? Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissato gli occhi sul cielo, vide la gloria di Dio. Gesù che stava alla destra di Dio. E quando è successo quello che è successo, che è stato lapidato, nel versetto 60 c'è scritto: poi, messosi in ginocchio, gridò a alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Questo è amore, sicuramente. Questi lo prendono con le pietre. Lui che fa: Signore, le voglio vedere tutti nell'inferno. Lui che fa: Signore, non imputare questa cosa. Dile quello accanto a te: ma è proprio come te, dile, guarda. L'ho detto di nuovo, scusate, fratello. Capitolo 8. E Saulo approvava la sua uccisione. C'era un ragazzo che stava guardando questo. Quanto importante il buon esempio, vero, fratelli? Ai nostri figli, quanto importante insegnarle le buone cose. C'era un ragazzo che mentre lapidavano Stefano stava guardando, e non solo questo, queste persone le hanno dato anche il suo mantello. E dice la parola del Signore, se voi leggete lì, che Saulo approvava questa cosa. E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Sentivo dire stamattina: no, grazie a Dio, perché abbiamo la libertà. Abbiamo la libertà. Siamo liberi, alleluia, di lodare il Signore e di servire il Signore. E non solo questo, siamo stati liberati anche dal peccato. Ma questa è un'altra predicazione. Dice che Saulo approvava questo, questa persecuzione. Ci fu una grande persecuzione contro la Chiesa. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e Samaria, salvo gli apostoli. E qui Paolo, non sto qui a dire più di tanto, sicuramente sappiamo a memoria la storia di Paolo e quello che è successo. Lui ha cominciato una persecuzione accanita contro i cristiani, li ammazzavano, li mettevano in carcere, le picchiavano, è iniziato questo. Però arriva un certo momento Paolo in questo momento, fino a quel momento, la cosa bella è che Saulo era convinto che quel modo di agire era il modo giusto, perché lui la Torah, il Vecchio Testamento, quello per cui si guidavano i cristiani di quel momento, era la legge, e lui la sapeva di memoria, perché era stato allevato, sappiamo per chi, per il maestro Gamaliel, quindi lui la sapeva, e lui era convinto che questo modo di fare, perseguitare ai seguaci di Gesù, era il modo giusto di agire. Era ma ipersicuro, e quegli altri non avevano capito niente. Sapete perché? Perché ancora la grazia non era stata rivelata al suo cuore. Ancora quella grazia che Gesù ha portato ancora, no, non lo so se vi è capitato a volte di avere a che fare con cristiani che sono un po' intolleranti, Ogni riferimento è puramente guasal, fratelli, Però capita anche queste cose. Però questa è un'altra predicazione, andiamo avanti con l'argomento. Dice nel capitolo 9: e durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso lo sfolgorò intorno a lui una luce del cielo, e caduta a terra udì una voce che le diceva: Saulo, Saulo, chi è apparso in scena? Gesù. Gesù. Paolo, Saulo che perseguitava i seguaci di Gesù, che ammazzava le persone, che approvava che facessero queste cose, e chi le è apparso? Gesù. Qualcuno ha detto: ho mille ragioni per lodare al Signore. Sapete una cosa, è giustissimo. E anche se noi diamo oltre mille ragioni per non farci amare di Gesù, Lui ci amerà comunque. Quindi Paolo aveva dato chissà quante, Saulo aveva dato chissà quante ragioni per non farsi amare da Gesù, ma lui lo amava comunque. Quanto amore! Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò, chi sei, Signore e il Signore? Io sono Gesù, a che tu perseguiti. E poi sappiamo quello che è successo nel versetto 10, ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania e il Signore le disse in visione, Anania! E Anania rispose, eccomi! Così si risponde quando il Signore chiama, fratelli, eccomi! Così si risponde quando il Signore ci chiama, eccomi! Un amen ci stava proprio bene, fratelli. Quando noi diciamo amen, stiamo dicendo sì, è così, Signore, e così sia. Ora a Damasco c'era un di nome Anania, eccomi, Signore. E il Signore dice a lui, alzati e va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno del Tarso chiamato Saulo, perché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose, Signore, come? Fermi tutti, come? Signore, ho sentito bene, ma mi stai dicendo di andare da Saulo, quello che perseguita i cristiani e li ammazza e li picchia e li mette in carcere, e tu mi stai dicendo di andare a pregare per lui perché ha perso la vista? Gloria a Dio, sia glorificato il Signore che Saulo ha perso la vista, così non ci perseguita più, Signore. Questi ragionamenti li avrei fatto umanamente di sicuro, ma la cosa bella è che il nostro Signore non è umano. Non è umano, lui è il creatore. Noi non possiamo capire Dio. È uno dei motivi per i quali ci sono più di 40.000 religioni nel mondo, è perché abbiamo, ognuno ha voluto mettere Dio così. E non so se vi è capitato questa cosa nel percorso di vita cristiano. Può capitare questa cosa, che noi crediamo, abbiamo le nostre convinzioni, abbiamo le nostre convinzioni, sono cose belle come le aveva Saulo, perché sono belle quelle cose, c'è un zelo, c'è un desiderio di piacere Dio nel nostro cuore, però quando siamo a confronto con altri modi di pensare o modi di fare un pochino diversi a quello che noi abbiamo sempre creduto che è la cosa giusta da fare, che cosa succede? Magari a voi non vi capita questo, ma capita queste cose, che automaticamente pensiamo che quel modo di fare sia sbagliato. E questo automaticamente ci chiude e smettiamo di imparare. E possiamo continuare a imparare altre cose. Ovviamente non mi sembra il vostro caso, ma queste cose succedono. Molte volte, ripeto, e per questo ci sono tante religioni. Fino a quel momento Saulo pensava che lui era a posto. Invece no, doveva ricevere la rivelazione della grazia. Doveva apparire Gesù. E allora Anania le rispose, Signore, ho sentito dire da molti di questo uomo quanto male aveva fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore le dice, va, perché egli è un strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Oh mio Dio, mi fa la pelle di occa, fratello. Non importa che cosa tu abbia combinato nella tua vita passata. Il suo sangue te lava, ci perdona, ci fa tornare in vita. E non solo questo, se qualcuno ti aveva fatto sentire che sei un scarto, che sei un buono a nulla, che non sei in grado, per Gesù tu hai un valore. Abbiamo un valore. E se magari in questo momento non sei in grado di cose, lui ti farà diventare in grado di farlo. Con quella parolina che c'è lì, la unica parola che mi piace da quella scritta, con la sua potenza. La potenza. Ora, e qui che cosa è successo? Possiamo stare per ore? Quanto tempo per predicare? Vado avanti. Bene. Prendo, devo aspettare finché arriva mia moglie e sto qui a predicare. No. E qui è successa una cosa, inizia quel bel percorso di Paolo, che è diventato Paolo, no? E sicuramente possiamo stare qui per ore e ore e ore a parlare di quello che Dio fece attraverso di Paolo. Ci sono tutte queste carte pastorali, lettere scritte, ispirate da Dio attraverso di Paolo. Ma una delle cose che sicuramente leggeremo qualche cosa, lui come Stefano è stato disposto a tutto. E vorrei leggere insieme a voi le sofferenze, alcune sofferenze di Paolo. Queste le troviamo nel libro dei Corinzi. Se le possiamo leggere per favore nel libro dei Corinzi. Seconda dei Corinzi, capitolo 11, versetto 23. Seconda dei Corinzi, capitolo 11, versetto 23. L'avete trovato? Dite un amen, per favore. Ok, dice, io sono servitore di Cristo, io parlo come uno fuori di sé. Io sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite, e spesso sono stato in pericolo di morte, da giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, con una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, e spesso in viaggio, in pericolo di fiume, in pericolo per il brigante, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo in città, in pericolo nei deserti, in pericolo nel mare, in pericolo dai falsi fratelli. E infatti che pane spese volte in veglie, nella fame, nella sete, nei digiuni, nel freddo, nella nudità. Lui era persuaso che quello che stava facendo era la cosa giusta, che predicare il Vangelo, che portare avanti il Vangelo era la cosa giusta da fare. E allora noi possiamo dire di nuovo, fratelli tutti insieme, Signore, riscalda il mio cuore. Signore, riscalda il mio cuore, vuole avere un cuore così bollente, caldo, Signore, come questi uomini. Così, erano perseguitati, le volevano ammazzare, le volevano uccidere, ma loro erano convinti che era la cosa giusta da fare. Abbiamo bisogno di persone così in questo tempo, che vogliono stabilire i parametri di Dio. Su questo era l'argomento della predicazione. Che vogliono stabilire i parametri di Dio. Come mai Paolo aveva questa forza, eppure il suo vocabolario, nonostante tutte queste sofferenze, qual era il suo vocabolario, qual era il suo modo di parlare, la sua maniera di parlare, nonostante questo uomo esteriore, esteriore sì. Aiutatemi, si va disfacendo e l'interiore si rinnova di giorno in giorno. Alleluia, grazie per la tua sensibilità, grazie. Vogliamo leggere nel libro di Filippesi 4 un'altra maniera di parlare di Paolo. Sì. Avete trovato? Siete bravi, siete esperti della Bibbia. So che faccio io qui, venite voi qui. Dice, so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, 4:12. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e avere fame, e a essere nell'abbondanza dell'indigenza. E che cosa? Diciamolo tutti insieme, vai. 1, 2, 3. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Oh mio Dio! Dile quello, ora sì lo devo dire a quello accanto a me, dile, ora sì! Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Ecco la risposta, fratelli. Ecco perché questi uomini, ecco, voglio che leggiamo insieme nel libro di Efesini che cosa, come mai, che cosa li rendeva, che cosa lo faceva fare così a Paolo, essere diventato così. Nel libro di Efesini c'è una preghiera che Paolo fa. Efesini 3:14, una preghiera molto conosciuta. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ogni famiglia nel cielo e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mente allo Spirito suo nell'uomo interiore. Ecco perché Paolo aveva questa forza di andare avanti nonostante tutto. Nonostante tutto. E lui non pregava per i credenti, Signore benedicile, dalle la macchina, la casa, no, in quel tempo, dalle il cavallo, dalle, no. Lui pregava per che cosa? Per lo spirito, per l'uomo interiore, faccia che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Per questo questi uomini avevano questa forza. Forse non Paolo, Paolo era un uomo piccolino, magrolino, dice la scrittura, ma aveva autorità spirituale, aveva una forza interiore, che non era una forza umana, fratelli. E quindi nonostante tutto riusciva ad andare avanti, nonostante tutto quell'elenco che abbiamo detto in precedenza, lui riusciva ad andare avanti, nonostante tutto lui non si metteva delle scuse davanti, lui riusciva ad andare avanti. Forse a qualcuno di voi sta aspettando che Gesù le apparga a Gesù, come è successo a Saulo, e vuoi che ti cambi il nome, non lo so, ci sta. Perché no? Ma forse ti può capitare solo come a Eliseo. Che ha fatto Eliseo? Seguimi. Cos'è? Ora ti ha messo lo straniero latino medio davanti a dirti non seguire me, seguilo. Nonostante tutto, vi prego, puoi dirle quello canto te? Andiamo avanti, nonostante tutto. Dillo, non guardarmi, mi dille quello canto te. Quella è una parola di incoraggiamento. È una parola di incoraggiamento. Tu puoi benedire a quello che sta accanto a te in questo momento, puoi alzarti se lo Spirito Santo te lo indica, e vai a dirle a qualcuno, andiamo avanti nonostante tutto, perché non andiamo avanti nelle nostre forze, ma sotto la guida, sotto la potenza dello Spirito Santo che abita dentro di noi mediante la fede. Amen. E c'è scritto, dice, Finisco di leggere la preghiera. Perché radicati e fondati nell'amore siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che cosa vuol dire essere ripieno di Dio allora? Essere pieno di amore, che semplice. C'è scritto qua. E nonostante tutto, voglio chiudere, andare verso la fine con un ultimo episodio, sempre parlando, visto che Paolo è l'argomento, quello che ha vissuto Paolo. Nel libro degli Atti c'è un altro episodio molto bello. Tutta la Bibbia è molto bella, però visto che stiamo parlando di questo argomento, nel libro degli Atti, nel capitolo 16, avete trovato? Versetto 25. Dice: per l'ennesima volta Paolo è stato picchiato, per l'ennesima volta è stato messo in carcere, per l'ennesima volta l'hanno messo i ceppi, era in carcere. Per che cosa? Dillo forte.
Predicava il Vangelo.
Per questo, perché predicava il Vangelo. E che cosa hanno fatto? Dice, erano in carcere Paolo e Sila. Io posso immaginare a Paolo e Sila che sono lì nel carcere, tutti pieni di sangue, chissà quanto dolore trovavano in quel momento. De Paolo non me lo aspetto, però. Chissà se Sila in quel momento lo ha guardato come per dire: per colpa tua. Come Signore, io, noi che ti serviamo, noi che diamo la vita per te, noi che ci sforziamo, noi che ci svegliamo presto, noi che andiamo a letto tardi, noi che ci disprezzano, noi, e siamo qui in carcere, ci hanno picchiato, pieni di sangue, Signore, come mai? Quello mi immagino che era Sila, che si lamentava così. E che cosa ha fatto? Che cosa hanno fatto? Allora io mi immagino il quadro della situazione, e allora Paolo che lo guarda, magari lo guardasse così, erano come i ceppi, gli fa: noi innalziamo te. Perché è quello che si hanno messo a fare. A lodare il Signore. Non dice qui, si hanno messo a me, io lascio tutto, voglio tutto, nessuno viene, nessuno fa, nessuno. No! Si hanno messo a lodare il Signore. Noi innalziamo te. Noi siamo te. Volete che canti io non canto bene. Noi innalziamo te. Non importa le nostre voci, fratelli, consoliamoci con che lui ci guarda il cuore. No, ecco, è arrivato l'impulso dello Spirito. Alziamo te. Le cose non stanno andando come ti aspettavi? Noi innalziamo. I risultati non sono quelli che ti aspettavano?
Innalziamo te.
Ti rifiutano?
Noi innalziamo te.
Sei malato?
Noi innalziamo te.
Nessuno si converte?
Innalziamo te. Noi innalziamo te. Noi innalziamo te. Oh Signore.
Hai problemi? Hai problemi in famiglia?
Siamo te.
Loro non si sono lamentati. Loro avevano la forza interiore che proveniva della potenza di Dio, dello Spirito Santo.
Oh Signore,
hai problemi economici?
Noi innalziamo te. Noi innalziamo te. Noi innalziamo
te. Te sta andando tutto bene, con maggior ragione noi innalziamo te.
Noi innalziamo te. Noi innalziamo te. Noi innalziamo te. Oh Signore. Noi innalziamo te. Noi innalziamo te. Noi innalziamo te.
Ora, sicuramente era un messaggio più per la Chiesa che per chi è qui per la prima volta. Continuate a lodare il Signore, chi vuole lodare il Signore, non si ferme perché io sto parlando. Lodate il Signore. A questa stessa ora, in diversi posti del mondo, c'è gente che sta alzando la sua voce per lodare il Signore. Come Lui ci fa capire non lo so, ma non aspettare che capirai come fa Lui a capirci. Lodate il Signore tutti insieme. E mentre lodiamo tutti insieme il Signore, voglio fare un appello a chi è lontano dal Signore, voglio fare un appello a chi non ha ricevuto a Gesù nel proprio cuore, a chi ancora non ha aperto il suo cuore. Voglio farti un appello da parte di Gesù, da parte di Dio. Aprire la porta del tuo cuore e lasciarlo adoperare, come lo ha fatto Paolo e come lo hanno fatto tante persone che hanno detto: sì Gesù, entra nel mio cuore, sì Gesù, prende possesso della mia vita. Quando è arrivato quel primo bacio, quel primo amore, quel primo abbraccio di Gesù, faccio una chiamata a te, Signore.
Siamo te, noi innalziamo te, noi innalziamo te, oh Signore, noi innalziamo te, noi innalziamo te.
Signore, preghiamo, facciamo un appello alla Tua potenza, Signore, alla Tua forza, e lì dove stanno mancando le forze, se qualcuno che si trova in questa sala, Signore, si sente che non ce la fa più, che non regge più, che sta per mollare, che sta per gettare le spugne, Che sia tuo Spirito Santo in questo momento, Signore, a toccare il loro cuore nel nome di Gesù, e così attraverso della tua potenza, Signore, della nostra fede, Signore, tu possa in questo momento ravvivare, Signore, in quel cuore, Signore, la fiamma, Signore, il fuoco, la forza interiore che arriva solo attraverso di te, Signore. Nel nome di Gesù, che tu ti possa rivelare in questo momento, Signore, a ogni cuore che si trova in questo luogo, Signore, secondo quello che tu vuoi parlare, Signore, di maniera personale, Signore. E se qualcuno, Signore, ha il cuore indurito, Signore, per via delle sofferenze, per via delle delusioni, Signore, se qualcuno ha il cuore è stato indurito, Signore, ti chiedo di ammorbidirlo, Signore, attraverso il tuo amore, Signore, che possa arrendersi a te, Signore, che possa arrendersi a te e al tuo amore, Signore. Non importa quello che abbia sofferto in passato, Signore, che oggi possa arrendersi a te, al tuo amore, che possa essere consolato da te, Signore, che possa essere abbracciato da te, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Dio vi benedica.